E si parte oggi, 20 luglio, fino al 25 agosto, con una nuova edizione del Festival di Salisburgo che torna come ogni anno ormai dal 1920. Festival con un cartellone, come sempre, ricco di musica, opera lirica e prosa. Festival che riunisce fra i più importanti nomi del mondo dello spettacolo a livello internazionale. Negli ultimi mesi, però, proprio nella fase finale dei preparativi, ci sono state turbulenze a livello direttivo che hanno lasciato strascichi, anche se l'imponente macchina organizzativa non si è fermata, e per il pubblico probabilmente, o almeno noi lo speriamo, tutto sarà come sempre. Ma noi chiediamo a chi è sul posto, a chi ne sa di più. Flavia Foradini, buongiorno, ben ritrovata. E
Buongiorno a te e agli ascoltatori.
allora, che cosa sta succedendo? Quali sono gli ultimi sviluppi?
Ma gli ultimi sviluppi sono che c'è stato un divorzio il 26 marzo scorso tra Markus Hinterhäuser, che è il sovrintendente in carica e che ha lasciato la guida del festival dopo 10 anni. Al di là del rimpallo di critiche, di accuse trascinate per settimane davanti a un'opinione pubblica incredula e i complessi retroscena, io ne avevo parlato in aprile la trasmissione, voi che sapete, insomma, il dato di fatto che rimane è il divorzio tra Markus Hinterhäuser e i vertici del festival, che ha portato all'affidamento della sovrintendenza ad interim a Karin Bergman, che è una manager culturale di grande esperienza e ha accettato di assumersi l'onere di questa patata bollente letteralmente dall'oggi al domani. Va detto per inciso che Hinterhäuser non è affatto il primo sovrintendente ad essere sostanzialmente defenestrato per differenze di vedute. A Salisburgo è una sorta di prassi consolidata che accomuna Hinterhäuser a molti suoi predecessori, quindi malcomune mezzo gaudio. La radice del problema sono stati sempre screzi e insofferenze, potremmo dire classiche, tra operatori culturali da un lato e dall'altro operatori politici che si occupano di cultura e soprattutto decidono i finanziamenti. E anche questa volta il tutto ha preso una piega piuttosto sgradevole, e va detto anche che fino a poco tempo fa Hinterhäuser era portato in palmo di mano da quasi tutti, perché ha fatto tantissimo per il festival, è stato sovrintendente 10 anni, ma lui ha cominciato a collaborare già dall'inizio degli anni 90 con iniziative di molto interesse, di molto pregio. E però, dopo alcuni avvicendamenti ai vertici, appunto, politici salisburghesi, il conflitto è esploso. Insomma, ora Karin Bergman ha accettato di traghettare il festival fino alla fine dell'estate del 2027, quindi l'anno prossimo, e si sta occupando anche del cartellone, appunto, dell'anno prossimo, che però è già impostato da Hinterhäuser e che comunque ha ovviamente bisogno di ancora molto lavoro. Però Bergman ha detto molto chiaramente che non rimarrà oltre il 2027, per cui si è reso necessario trovare piuttosto velocemente il vero e proprio successore di Hinterhäuser. La notizia più recente è che la procedura di individuazione è stata effettivamente avviata. Al bando di concorso hanno risposto 17 candidati e 4 candidate, e le audizioni avranno luogo dopo la fine del festival. Quindi è una storiaccia che però, come si diceva, quest'estate non verrà percepita dal pubblico, perché il programma di questa edizione era già deciso e molto avanti, e praticamente solo alle ultime battute nella realizzazione, quindi davvero per il pubblico cambia molto poco.
Allora, per fortuna noi poi seguiremo quanto accadrà in seguito. Quindi adesso abbiamo detto c'è questo nome dall'interim, potremmo dire di Karin Bergman, ma vedremo, ecco, dal concorso quale nome verrà selezionato, chi sarà il successore di Markus Hinterhäuser. Intanto, pensando all'edizione di quest'anno, dicevamo, si apre oggi, quali sono le novità, se ci sono, insomma, altre novità anche dal punto di vista istituzionale, in questo caso per questa edizione?
Allora, una buona novità è che il progetto di ampliamento del quartiere festivaliero, che aveva fatto molto discutere, ha avuto via libera dall'UNESCO. Perché l'UNESCO? Perché Salisburgo è iscritta nel patrimonio dell'umanità e quindi l'UNESCO veglia su eventuali rischi di, come dire, sfregiare in qualche modo l'aspetto e la sostanza della città. Dunque, via libera per un progetto ambizioso che dovrebbe concludersi nel 2030 e portare avanti e portare molti benefici alla macchina organizzativa. Si vuole infatti scavare, tra l'altro, dentro al monte, dietro al palazzo del festival, cioè il Mönchsberg, per guadagnare spazi operativi. Ora, quel monte è di roccia viva, E quindi non sarà uno scherzo. Se però qualcuno è stato a Salisburgo e ha cercato di lasciare l'auto nel parcheggio dentro al Mönchsberg, avrà visto che c'è il parcheggio ed è davvero come una sorta di miniera, fa molto freddo e se sei in abito da sera fa veramente freddo. Dunque l'esperienza ingegneristica costruttiva c'è, perché è già stato fatto uno scavo e la si vuole applicare a questo progetto di ampliamento, che comprende anche un nuovo centro di accoglienza degli spettatori e anche, importante, il restauro del Großes Festspielhaus, cioè la sala più grande del festival. Dunque, da un lato notizie problematiche, dall'altro notizie, come dire, rincuoranti.
Rincuoranti, insomma, anche grandi investimenti e dicevamo appunto che l'UNESCO vigila in qualche modo, no? Perché in questo caso guardavamo insomma anche al pregio della città, ma noi stiamo invece all'attuale edizione, dunque al cartellone. Che cosa ci propone il cartellone che, come tu dicevi, Flavia, giustamente era già stato deciso per tempo da Hinterhäuser? Quali sono le nuove produzioni di punta?
Allora, sono naturalmente tantissime, però nella sezione lirica, per esempio, le nuove produzioni sono una Carmen dal 26 luglio con sul podio Theodor Currensis, che è stato parecchie volte una pietra dello scandalo proprio fra Hinterhäuser e la direzione del festival, il consiglio di sorveglianza, e la regia di Gabriela Carrizzo. Poi c'è Arianna Nasso dal 2 agosto. La direzione di Manfred Honeck e la regia di Ersan Montag e un San Francesco d'Assisi di Messiaen dal 4 agosto con direttore Maxime Pascal e la regia è firmata da Romeo Castellucci, che ormai è praticamente un habitué del festival ed è molto molto apprezzato. Per la prosa sono tre le nuove produzioni più significative: un Faust goethiano, quindi un grande epos dal 25 luglio nella regia di Ulrich Rasche, e poi due testi in prima assoluta di due grandi autori austriaci, anzi premi Nobel. La prima è Frieda Jelinek, che presenta Untertieren, tra bestie, dal 16 agosto. La regia di Nicholas Teman, che ha già portato in scena molti testi dell'autrice, e poi c'è Peter Handke, con Schnee von gestern, Schnee von morgen. Il titolo è, se lo vogliamo tradurre letteralmente, neve di ieri, neve di oggi, però Schnee von gestern vuol dire anche acqua passata, quindi c'è un gioco di parole, bisognerà capire cosa verrà fatto poi davvero sul palcoscenico. La regia di Jossi Vila, che è un grande regista, che ha lavorato anche con Elfriede Jelinek. Per i concerti ci sono naturalmente i concerti del Wiener Philharmoniker, che sono la colonna portante musicale del festival, e partono dal 25 luglio. Fra questi c'è naturalmente l'ormai classico concerto di Ferragosto diretto da Riccardo Muti, con un programma dedicato a Verdi, che avrà delle repliche il 16 e il 18 agosto. Un'altra prima assoluta, che riguarda però le arti figurative, è quella dell'artista austriaco Ottmar Hörl, che ha creato per quest'estate un'installazione apposita che comprende 400 piccole statue di Mozart, piazzate principalmente nel parco di Mirabel e nel giardino del Mozarteum. Sono color oro luccicante, naturalmente non di oro, perché altrimenti se le portano via subito. Sono alte circa mezzo metro e dopo la fine del 10 agosto verranno messe in vendita, quindi si possono comprare.
Insomma, davvero un'edizione ricchissima. Per saperne di più basta andare magari anche sul sito dei Salzburger Festspiele, ma Flavia Foradini ce ne ha dato insomma un'ampia panoramica di questo festival che è iniziato e va fino ad agosto. Magari avremo occasione di tornarci. Intanto, Flavia Foradini, grazie, buon lavoro e risentirci presto.
Buon lavoro a tutti e buona giornata.